uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pleterzyk.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
The Soup of the Day, Fred Film Radio, ovviamente, questo mercoledì 18 novembre. Io sono Chiara Nicoletti, ogni tanto ve lo ricordo, e con me Angelo Acerbi, buongiorno.
Buongiorno Chiara Nicoletti, così hai fatto bene a ricordarmi.
Grazie, no, nel senso che ogni tanto crisi di identità grosse, specialmente mercoledì stiamo a metà dell'opera, ma ci stiamo preparando anche per seguire il Torino Film Festival, quindi siamo carichi a pallettoni e abbiamo deciso quindi di saltare i compleanni perché... Bah, non volevamo fare gli auguri a nessuno stamattina,
nessuno sa, ma... perché ci siamo svegliati cattivi, antipatici.
Esatto, ma in piena anima cinefila vogliamo celebrare degli eventi, due eventi cinematografici,
due eventi.
Premiere, una del 1959 e una del 1992. Da cosa vuoi iniziare, cronologico o a ritroso?
Facciamo il ritroso. Comincio io con quello più recente.
1992.
Giovane uomo.
Rullo
allora,
di tamburi.
Nel 1992, il 18 novembre, esce Malcolm X di Spike Lee. Film che spero che abbiate tutti visto. Chi non l'ha visto, perché era troppo giovane per vederlo, se lo recuperi, perché è un film veramente importante nella cinematografia di Spike Lee e nella cinematografia dei film sui diritti della comunità black in assoluto. Allora, come dice il titolo, il film è basato sull'autobiografia di Malcolm X, scritta da lui insieme a Alex Haley, e il film ha avuto due nomination agli Oscar e una ai Golden Globe. È stato presentato al Festival di Berlino, dove Denzel Washington, che era il protagonista, si aggiudicò il premio come miglior attore. Una particolarità è che quando il film è uscito, Spike Lee, per convincere il pubblico, soprattutto il pubblico afroamericano, di andarlo a vedere, invitava tutti, sia chi lavorava, a scioperare, chi era a scuola, a marinare la scuola, perché se andavano a vedere il film avrebbero imparato una parte della storia americana che finora è stata tenuta nascosta. Il nostro Spike è sempre stato molto combattente, molto militante, in questo film, in particolar modo. Poi ci è ritornato militante di recente con BLKSKLANMAN, però questo credo che sia stato il punto di partenza di una militanza, sia di per il fatto che lui era afroamericano, e anche sia sociale che politica, ecco, volevo dire, una militanza in questo caso molto politica. E adesso tocca a te, mia cara.
Mi sei piaciuto. Invece andiamo indietro, appunto, al 1959 per il Colossal, che ha quasi dato vita alla parola. 212 minuti, tutto girato a Cinecittà, i studi di Cinecittà. Parliamo di Ben Hur, che è talmente epico, è talmente Colossal, che spesso viene utilizzato pure per definire una lunghezza, come
sì,
dire,
drammatica.
Fa Ben Hur. Ecco, così è come dissacrare un 11 volte premio Oscar. E va bene, presentato, a proposito di festival, prima nominavi un festival, io ti nomino il fuori concorso del Festival di Cannes
nel 1960.
Ad interpretare Ben Hur c'era Judah Ben Hur, c'era Charlton Heston, indimenticabile, pure un figo. Diciamolo, vogliamo fare un attimo un momento di
no,
bassa
diciamolo,
cinefilia,
diciamolo
ma
pure
di alta figaggine. E appunto Colossal, che ha diciamo così incassato paradossalmente, nonostante tutti questi Oscar, meno di quello che si prevedeva e di quanto aveva, cioè nel senso meno rispetto a quello che si è, che era la previsione, perché il film costò 15 milioni di dollari, che all'epoca era veramente da colossal, esatto, e ne incassò 720 mila, quindi diciamo un solo. Certo, il periodo era quello che era, se stavano a ripiglià, come dire, ma non
sì,
del
esatto.
Tutto.
E poi comunque credo che abbiano poi guadagnato sulla, cioè sulla distanza, sulla lunghezza, no? Nel senso che è un film che ancora viene venduto, ma ci fanno ancora un video, ci sono ancora, nel senso, è sulle piattaforme, quindi voglio dire, c'è un, è un film che continua a vivere e che continua a rendere, quindi è vero che magari su un brevissimo periodo non hanno guadagnato tanto, ma sulla distanza credo che si siano rifatti dei soldi investiti.
Ed è anche un film di primati, perché ha mantenuto il suo record di 11 Oscar per ben 38 anni, fino a che non è arrivato James Cameron nel suo Titanic, e poi non è stato eguagliato da Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Tutti epici, tutti filmoni, però questi 212 minuti con prodotti da Metro Goldwyn Mayer. Metro Goldwyn Mayer è quello del leone?
Yes.
Quello del leoncino che... Che,
sì, sì,
che ruggisce,
che ruggisce. Sì, sì,
giusto,
sì,
così sempre, perché siamo,
no, sarebbe interessante, sai una cosa, capire gli 11 Oscar di Ben Hur nel 59, e gli 11 Oscar dei, che ne so, Titanic o del Signore degli Anelli, di cui più della metà erano tecnici,
sì,
tecnici, però gli Oscar tecnici di adesso, cioè effetti speciali, sound editing e tutte queste cose qua. Chissà quali, che Oscar speciali c'erano nel 59 per
c'era
poter
un,
arrivare
io leggo
11.
Che c'era un semplice tra virgolette effetti speciali, un semplice sonoro, cioè secondo me, ecco, non voglio dire stupidaggini, ma dubito che ci fosse il sound design, il sound editing, tutte queste cose
No, per dire che forse gli 11 Oscar di allora erano più, avevano più
significativi,
valore,
sì, sì, sì,
più significativi degli 11 Oscar di adesso, ecco.
Perché c'era gente che si faceva il lavoro grosso, cioè non veniva spezzettato in, in mille piccoli ruoli, questo pure,
certo,
no?
Infatti. Già solo quello che gestiva le comparse, secondo me doveva dargli un Oscar solo a lui, poverino.
Lo vedi là sudare, venite qui!
No, perché non c'era, cioè non c'era CGI che diceva ne mettiamo 5, poi li moltiplichiamo e li facciamo 5.000. Sì. Qui se ce n'erano 1.000 erano veramente 1.000, quindi insomma.
Assolutamente, e poi è bello
dopo
che erano di quei grandi film vestiti, cioè quei bei film della grande tradizione degli studios di Cinecittà, quindi un po' di orgoglio italiano, mettiamocelo, siamo meno dissacranti in questo. E che facciamo? Ci ascoltiamo una canzone? Abbiamo straparlato per un bel po',
infatti.
E quindi ricordando gli eventi di Malcolm X e Ben Hur, musica.
Fred.
E da furor di popolo, in questa puntata di mercoledì 18 novembre abbiamo un ospite speciale, perché pur lavorando spesso anche dietro le quinte di questa radio, non era mai apparsa vocalmente qui su Fratti Radio. Benvenuta Margherita Bordino.
Ciao Chiara, ciao a tutti, hai davvero ragione, in effetti non ci avevo mai pensato a questa cosa, di non essere mai apparsa, tra virgolette.
E adesso qui ti sento nell'etere, nell'aire, e diciamolo, vabbè, tu indossi, come dicono gli inglesi, vari cappelli, lavori per molte testate, Cinecittà, Luce Magazine, sei autrice di Luce Social Club su Sky Arte, poi collabori, sei un faro di punta di Art Tribune e sei un membro delle due giornaliste, quindi veramente hai un bel po' da fare. E ho dimenticato qualcosa?
No, non ho dimenticato nulla, tranne che sono praticamente uno dei tuoi bracci destri in tutti i festival.
Certo, vabbè.
Che secondo me
parte
va sottolineato.
Che sei parte di me e io sono parte di te, e vabbè, dopo questa sviolinata. Ma veniamo al dunque, perché ti ho chiamato? Perché a The Soup of the Day, nella season one, abbiamo spesso, diciamo, parlato, dedicato una sezione alle serie TV. Serie TV che specialmente in questo periodo ci animano e ci tengono su in queste pseudo clausure. E quindi invito gli ascoltatori oggi a indossare le loro migliori perle, a farsi un tè, anche se mattutino, perché siamo in atmosfere regali. E si
diciamo
parla,
che,
diciamolo.
Diciamo
perché...
esatto che si tratta di The Crown 4, ma ecco, soprattutto è una serie che non potevamo non commentare insieme.
Esatto, cioè è incredibile come abbiamo passato tanto tempo senza farlo. Siamo arrivati a 4 stagioni, doveva esserci la quarta.
Ci siamo dovute trattenere troppo.
E guarda, prima di darti la parola, diciamo che devo dire, forse sarai d'accordo, che dall'inizio di The Crown io mi sono chiesta: ma com'è possibile che una storia talmente ricca di proprio di gossip, di particolari, di intrecci, non ci abbia pensato nessuno a metterla in scena prima?
Perché secondo me ci vuole tantissimo coraggio.
Ecco.
Tanto coraggio, perché appunto comunque è risaputo, The Crown è la serie TV che racconta la corona reale attuale inglese, e quindi ci vuole coraggio nel raccontarla e soprattutto nel saperla trattare in determinato modo, anche con delicatezza, come appunto vediamo in questa quarta stagione. E in realtà credo che The Crown sia arrivata nel momento giusto, ma attraverso le persone giuste, perché comunque ricordiamo che ci sta alle spalle il suo creatore, che è Peter Morgan, lo stesso di The Queen, che è un film che tu benissimo adori e di cui hai intervistato il regista tantissime volte, che è Stefan Frears.
Sì,
diciamo
esatto.
Che esatto, forse per come tu ci pensi, simpaticissimo, se tu ci pensi per come è stato toccato quel film, quel frammento lì di storia, era inevitabile che lo stesso creatore, forse non scontato, però è inevitabile che quello stesso creatore continuasse anche su questo filone.
Allora, in questa quarta stagione copriamo una fascia temporale che è quella che riguarda e coinvolge anche l'amatissima e indimenticata Lady Di, che è quella, se non sbaglio, dai fine anni 70 in poi.
Sì, esatto, dal 1977, visto che sono pignola, fino al 1990. Quindi diciamo che dal primo incontro tra una giovane Diana e il principe Carlo, fino poi al momento in cui invece l'altra grande donna di questa quarta stagione, ovvero Margaret Thatcher, lascia Downing Street dopo ben 3 mandati di governo, che già di per sé è un record. E infatti, come dicevi, questa stagione si incentra molto sulla figura di Lady Diana, molto anche sulla figura di Margaret Thatcher, che sono poi i personaggi nuovi che entrano in gioco, ma al tempo stesso è una stagione che parla tantissimo di donne e anche di invidia, perché vedremo un po' come tutte le donne della corona, quindi mi riferisco in particolare alla principessa Anna, alla principessa Margaret, soffriranno un po' l'invidia nei confronti di questa Lady Diana, di questa Diana giovanissima che sarà amata un po' da tutto il popolo, amata però appunto all'esterno e non all'interno, perché vedremo tanto diciamo di questo doppio aspetto della vita. Io ti dico subito che secondo me The Crown, che in questa quarta stagione arriva a livelli altissimi ed è meravigliosa, ha una grande forza, ovvero di rendere credibili e soprattutto anche di non offendere mai nessuno, di restare sempre in determinati paletti nei dialoghi finti che sono stati scritti. Ha una sceneggiatura impeccabile, perché diciamo che si sa che la regina Elisabetta ha visto qualcosa di questa serie, che è rimasta diciamo non...
Esatto, infatti è una delle mie domande queste, mi hai anticipato come sempre.
Dai, ti bruto sui tempi. No, in realtà la cosa che si sa è che lei l'ha vista, non l'ha sdegnata, non credo ne sia una grande fan, però non l'ha sdegnata, si è rimasta un po' male per il fatto che le abbiano attribuito un flirt fuori il matrimonio, però diciamo che ci sta anche.
Vabbè, se l'è cavata bene rispetto a Margaret, per esempio.
Capisci, sì, assolutamente, le è andata di lusso. L'hanno trattata sin troppo bene, no, scherzi a parte, secondo me è un personaggio, perché poi se tu ci pensi, la regina Elisabetta è di per sé un personaggio.
Sì, vabbè, ma...
Perché comunque interpreta qualcos'altro.
E devo dire che, come tu dicevi, pur non essendo stata costruita con molto rispetto e accolta mediamente, relativamente bene dalla regina, ha un'altra positività che fa parlare poi molto paradossalmente dell'attualità, e ha fatto uscire fuori, almeno io ho letto alcuni articoli, tra cui quello del rapporto mai rivelato di frizioni, diciamo, tra appunto Margaret Thatcher e la regina.
Allora, su questo sai che sarebbe molto da approfondire, perché c'è un po' diviso, chi ha già visto la serie diciamo che è stata un po' divisa in due parti, chi dice che effettivamente appunto questa stagione faccia venire fuori questo piccolo conflitto che ci sia stato, diciamo, tra la regina e Margaret Thatcher, c'è chi dice che invece no, effettivamente non è andata propriamente così. La cosa, diciamo, su cui riesce secondo me il confronto tra queste due donne è far vedere come a loro modo entrambe hanno avuto, una ovviamente lo ha ancora, ruoli importantissimi a livello pubblico, ma al tempo stesso sono state delle madri. In modo diverso hanno saputo farlo, bene o male, poi ovviamente, come sai benissimo, non si può influire in questo aspetto, però dimostra più che altro secondo me il loro lato umano, quindi più diciamo che soffermarmi sui conflitti tra le due, che poi ovviamente sono idee politiche totalmente differenti, mi è piaciuto molto l'aspetto appunto delle due viste come delle madri che fanno un lavoro, una è primo ministro e l'altra è la sovrana.
Non abbiamo mai fatto mistero del fatto che amiamo da anni e l'ameremo per sempre Meryl Streep, ma si è addirittura detto che la Margaret Thatcher di Gillian Anderson sia migliore di quella di mamma Meryl. Che ne pensi?
Allora, che sei una persona veramente cattiva a fare questa domanda a me.
Devo, proprio devo, tanto perché tu l'avresti fatto a me, perché dobbiamo interrogarci su questo.
E guarda, me lo sono chiesto proprio l'altra sera, infatti ho rivisto The Iron Lady e ti dico, la Margaret Thatcher di Gillian Anderson secondo me è molto più reale e realistica, ma anche perché se tu ci pensi però è raccontata in un altro momento storico, meglio solo in un momento storico preciso, che è quello della sua governance. Quella invece, la Margaret Thatcher di Meryl Streep, è una donna sì che vediamo anche in azione al governo, però che vediamo anche in una fase decadente. Quindi allora dividerei in due momenti: la Meryl Streep primo ministro perde credibilità adesso che abbiamo una Margaret Thatcher interpretata da Gillian Anderson, assolutamente, purtroppo questa cosa ovviamente cancelliamola dalle menti di tutti, non l'ho mai detta io, e in realtà se poi invece prendiamo la Meryl Streep che interpreta la Margaret Thatcher nella sua fase diciamo appunto senile, lì secondo me c'è grandissimo, tantissimo altro realismo.
Un'ultima domanda che vorranno sapere anche gli ascoltatori: perché dovremmo vedere The Crown non solo la stagione 4, ma per chi non l'ha vista, perché dovremmo recuperarla tutta?
Beh, perché ha un fascino che va oltre il tempo, perché è una serie che sicuramente racconta la famiglia reale, ma va ben oltre, perché racconta quelli che sono sì i problemi dell'etichetta, i problemi di corte, ma racconta proprio i problemi familiari che in realtà potrebbero esserci in tutte le famiglie. Poi comunque sicuramente è una serie che attira tanta curiosità, come dicevi tu, anche per fatti di gossip, ma anche per fatti di cronaca, come vedremo appunto nella quarta stagione, ma sì, già dalla terza stagione sono stati inseriti molti riferimenti storici proprio relativi alla quotidianità del paese inglese e di tutto il Commonwealth. Secondo me è una serie che sicuramente deve essere vista da chi ama la storia, da chi è curioso della storia, ma della storia proprio in senso ampio, non solo appunto della famiglia reale. E poi soprattutto perché è una serie dove secondo me sin dal primo momento è stato fatto un casting strepitoso, andando alla ricerca non soltanto di nomi brillanti del panorama cinematografico, ma andando a scoprire dei giovani talenti. Abbiamo avuto tra tutti l'esempio ovviamente di Claire Foy, quindi anche una bella scoperta a livello proprio attoriale.
non mi dovevi convincere, ma mi hai convinto e credo tu abbia convinto tutti gli ascoltatori. Quindi, Margherita, che sia la prima volta, ma non l'ultima, qui su Fred.
Assolutamente.
E grazie a Margherita Bordino che ci ha consigliato la quarta stagione e non solo di The Crown. E torniamo fra pochissimo sempre ad Soup of the Day. Pausa per una canzone. Fred. È il momento dei consigli per la TV ad Soup of the Day di questo mercoledì 18 novembre e quindi non posso prescindere da ricevere questi consigli dalla nostra annunciatrice. È un sacco di tempo che non ti chiamavano così, perché ti chiama così Federico, cara Angela Prudenzi.
Ma averne di Federichi.
Davvero, infatti. Ma prima o poi da noi dovrà tornare, perché il Torino Film Festival si avvicina e con esso molte zuppe giornaliere.
Così ci è stato promesso e così abbiamo promesso a chi ci ascolta. Ma non deluderemo nessuno. Questo è sicuro.
E intanto come ci prepariamo all'incontro virtuale con Federico?
Allora, intanto ci prepariamo psicologicamente, perché il film di stasera va in onda a tarda notte, cioè a mezzanotte 55, praticamente l'una, su Rai Movie, e è Gloria di Sebastian Lelio. Allora,
amissimo!
Scusate. È vero, meno male. No, ci tenevo a consigliarlo perché si parla tanto di cinema che racconta le donne, e credo questo sia un esempio di come si possa costruire un ritratto straordinario di una donna di mezza età, anzi di abbondante mezza età, perché la protagonista Gloria, interpretata dalla straordinaria Paulina Garcia, è ultra cinquantenne, è separata dal marito, però ha ancora voglia di vivere, quindi cerca in tutti i modi di divertirsi e anche di trovare un nuovo compagno. Naturalmente la strada verso la felicità è costellata di spine, sarà così anche per lei, però è una donna talmente piena di forza, di voglia di vivere, che non si fa abbattere da nulla. Pochi anni dopo lo stesso regista farà un remake tutto americano con Julianne Moore e John Turturro. Io devo dire che però sono rimasta ancora legata a questo primo film, ambientato ovviamente in Cile, perché Sebastian Lelio è un regista cileno, e non so come la pensi tu, Chiara, se hai visto tutte e due le versioni. Io credo che questa, per quanto siano simili, questa secondo me rimane insuperabile.
Sono talmente legata a questo film e a Paulina Garcia, che amo, e questo film mi ha caricato a bestia, cioè proprio sono uscita veramente non felice, però veramente piena di energie da questo film, che non ho proprio voluto, non mi è proprio interessato vedere la versione, il remake. E mi basta questo, mi basta Paulina Garcia, e assolutamente non lo potete perdere, e spero anche che potremo ascoltare una canzone che ha lo stesso titolo del film.
Wow.
Sì, intanto veramente io sono sempre d'accordo con i tuoi consigli, ma questo più di tutti è il film giusto da vedere per riprendersi in mano la propria vita a qualsiasi età e in qualsiasi forma si voglia.
Verissimo, per le donne.
Viva Gloria, Gloria, Gloria e Gloria ad Angela Prudenzi, a fra pochissimo con una canzone. Red Film Radio. A quanto pare, non intenzionalmente, questa mattina ad Soup of the Day, in questa puntata del 18 novembre, abbiamo fatto un po' di Amarcord, un po' un momento 80s, fine anni 70, perché abbiamo parlato della quarta stagione di The Crown con Margherita Bordino, che analizza un po' il periodo reale inglese da, diciamo così, fine anni 70 fino agli anni 90, e in più con questo ultimo ascolto di Gloria di Umberto Tozzi, che risale, leggo adesso, al 1979, direi che quel periodo lo abbiamo coperto tutto in tutte le sue sfumature pop e regali e reali. E quindi non mi resta che darvi appuntamento alla puntata di domani, sempre alle 10 su canale italiano e entertainment di Fred Finn Radio. Chissà quale periodo magari analizzeremo. Ringrazio Margherita Bordino, come ho detto, per essere intervenuta su The Crown 4, il mio caro Angelo Acerbi e il nostro Ben Hur, la sempre meravigliosa Angela Prudenzi e il suo Gloria, e tutta la squadra di Fred. Grazie, grazie, grazie. Ricordatevi di ascoltarci alle 10, come ho detto. Se non riuscite, siamo in replica. Se non riuscite, siamo su tutte le migliori piattaforme di podcast. A domani alle 10, Fred Entertainment, Fred Italiano. Io sono Chiara Nicoletti, questo è Fred da Festival Insider.
Fred Film Radio, I'm Matt Nakuchi from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Beden.
Herren Begumfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.